Bentrovati amici e appassionati del calcio inglese. Questa settimana torniamo con il nostro podcast, ma abbiamo un ospite speciale, perché insieme a Gioele c'è con noi anche Gianluigi Bagnulo. Ciao Gianluigi.
Ciao a tutti, bello ritrovarvi amici del calcio inglese.
Allora, Gianluigi, che per chi ci segue sa già, insomma, abbiamo fatto una collaborazione, no? sul profilo Instagram. Gianluigi ci ha portato nel dietro le quinte del suo mondo, no? Il mondo del telecronista. Da diversi anni ormai ci accompagna con le sue telecronache delle partite di calcio inglese e non solo, ovviamente. Però noi siamo molto legati anche per il modo in cui Gianluigi vive in prima persona le partite di Premier League. E insomma, abbiamo deciso di fare questa chiacchierata anche qui sul podcast, per approfondire alcune tematiche, ovviamente, e per parlare un po' di calcio inglese in generale, perché insomma troppe volte si va sul teorico, ma poi ci si dimentica anche di tutto il resto. Quindi affronteremo tematiche appunto relative al mondo di Gianluigi, che è quello dei telecronisti, e poi andremo un po' più sul calcio giocato e non solo, per chiacchierare, diciamo, un po' più del meno. Mi sono dimenticato però di salutare l'altro, che è Gioele, cioè, c'è sempre, ma ormai lo do per scontato. Ciao Gioele.
Ciao Andrea, ciao Gianluigi, ben ritrovati.
Ciao, ciao Gianluigi.
Allora, partiamo subito, Gianluigi. Io vado con ti faccio una domanda, che mi ha fatto un amico. Domanda un po' particolare, no? Però effettivamente potrebbe avere un senso, no? Mi chiedeva, ma i telecronisti se li preparano i gol? Cioè, nel senso, tu sai che devi fare la telecronaca di una partita particolare dove magari c'è l'esordio di un giocatore, di un giovane, oppure un giocatore che si è appena trasferito. Prima, nei giorni precedenti, nelle ore precedenti, ti prepari all'eventualità che questa persona segni, e quindi cambi anche il tuo mood, il tuo tono di voce? O ti fai trascinare dalla partita e vivi più il momento?
È una buona domanda questa che ti ha suggerito il tuo amico. Mettiamola così. Intanto fammi ringraziare tutti quelli che seguono la Premier League su Sky Sport, perché sono veramente tanti e sono veramente appassionati e molto competenti. Diciamo che ci sono situazioni e situazioni. Ci sono delle situazioni particolari che magari richiedono una preparazione di un evento, mettiamola così, nel senso ti prepari sapendo che potrebbe succedere qualcosa di speciale, però dividiamo in scuole di pensiero. Per quanto mi riguarda, io sono contro il prepararsi delle cose prima, perché credo che la vera emozione sia spontanea, nel senso l'emozione sia qualcosa di spontaneo, di immediato, e quindi bisogna un po' surfare il momento, e quello che ti arriva in quel momento deve essere trasferito a chi sta guardando la partita, a chi sta davanti alla televisione, altrimenti si rischia di dare una cosa preparata prima, un po' finta magari, un po' di plastica, invece è bello dare qualcosa di reale. È chiaro che però, come ti dicevo, ci sono delle situazioni in cui magari c'è un record particolare, magari c'è un momento, tra virgolette, epico che stai per raccontare e sai che lo racconterai, soprattutto capita per i record, e allora in quel caso ci sta a prepararsi qualcosa, perché sai anche che quel momento verrà poi replicato per anni, quindi non so, a distanza di 5 anni potrebbero recuperare quell'estratto di telecronaca perché quel momento è entrato nella storia. Quindi se un momento entra nella storia, ci sta magari prepararsi una frase ad hoc, perché prepararti prima può farti dire qualcosa di più profondo rispetto all'immediatezza, però nel 95% dei casi, usiamo questa percentuale per far capire, nel 95% dei casi è bello farsi trasportare da quello che stai provando in quel momento, che è diverso da quello che hai provato 10 secondi prima e diverso da quello che proverai 10 secondi dopo.
Assolutamente, infatti inizialmente non capivo il senso della domanda perché a me piace un po' vivere la situazione, no? Farsi trascinare dagli eventi, poi però mi è venuto in mente un fatto particolare che io ricordo. Scusate, c'è stato un ritorno o sbaglio? Joe, hai sentito il ritorno? Vabbè, adesso tagliamo sto pezzo. Tagliamo. Hai sentito il ritorno?
Sì, sì, c'era un ritorno. Tagliamo.
Vabbè, lo tagliamo. A me viene sempre in mente un fatto particolare, cioè un episodio particolare della storia del calcio italiano, che è l'arrivo di Ronaldo in Italia, Ronaldo il fenomeno ovviamente. Il giorno del suo esordio in Serie A contro il Brescia, tutti si aspettavano lui, poi dal nulla esce dalla panchina Recoba, fa doppietta, risolve la partita e tutti parlano di Recoba. Quindi poi mi metto anche in quella situazione, nei panni, no? del telecronista che magari si aspettava, no? il fenomeno, si era preparato a Ronaldo, a un possibile gol di Ronaldo, e poi ha assistito alla masterclass di Recoba e quindi si... Non sa neanche un po' come gestirla questa situazione. In generale, so che questa te l'hanno già fatta, cioè te l'avevano già fatta alcuni dei nostri utenti nelle domande che ti avevano posto, però quello che mi piacerebbe sapere da te è la partita che ricordi con maggior piacere, è la partita dove si è segnato di più oppure è legata a un tuo particolare momento o una squadra alla quale tenevi particolarmente o a un giocatore che ha segnato al quale eri particolarmente legato?
Diciamo che sicuramente le partite che ricordi di meno sono quelle in cui si è segnato di meno o non si è segnato, quelle le rimuovi abbastanza facilmente, però sono tante le partite in cui magari commenti tanti gol, di solito restano in mente le rimonte impossibili, i gol all'ultimo secondo. Non mi è mai capitato di commentare ad esempio un gol di un portiere, che potrebbe okay. essere una cosa curiosa. L'evento che però di solito ti resta più dentro è quello che ti porta con sé emotivamente più di ogni altro. Nel mio caso, per periodo della vita, età e anche diciamo curriculum diverso rispetto a quello di adesso, per me è la partita dell'addio ad Anfield di Gerrard, che è un Liverpool Crystal Palace, che il Liverpool perde, ma del risultato non fregava niente a nessuno in quel momento, e molti neanche se ricordano che il Liverpool quella partita la perde, perché io avevo 25 anni, ero giovanissimo, non dovevo essere telecronista di quella partita, nel senso che nella mia testa l'avrebbe fatta un esperto, comunque una persona più grande di me, una persona che raccontava la Premier da più anni di me. In quel momento facevo telecronache di Premier League da un paio d'anni, però il mio capo dell'epoca decise che ero la persona giusta, perché vedeva che c'era un trasporto emotivo particolare per me nei confronti di Steven Gerrard, che è sempre stato il mio giocatore preferito nella storia della Premier League. E quindi erano due settimane che avevo un magone interiore per questo fatto, che questa crescita che c'era stata mano nella mano di Gerrard nel Liverpool e mia da spettatore della Premier League e poi da addetto ai lavori nella Premier League stava per concludersi. È un po' quello che hanno provato i tifosi della Roma quando Totti ha smesso di giocare. Certo. Finisce un pezzo della tua vita e rivedi tutto quello che è stato prima. E per me c'era quella sensazione lì. Evidentemente in questo mestiere bisogna essere molto bravi a cogliere determinate sfumature. Emanuele Corazzi, che gli appassionati di calcio inglese conosceranno e che era il mio responsabile dell'epoca, decise di assegnarmi questa partita contro pronostico, diciamo così. E quindi resto legato a quell'evento perché mi ricordo che entrai in telecronaca. Ecco, mi ricordo il conteggio prima di entrare in telecronaca ed è l'unico conteggio che mi ricordo. Di solito è un momento in cui sono abbastanza spensierato, non sento l'ansia della diretta. Però quel 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 me lo ricordo molto bene perché più passavano i secondi, più ero emozionato. Entrai con la voce abbastanza tremante e poi mi sciolsi perché nel super spot che c'è, che quando lanci 30 secondi di pubblicità prima di entrare in diretta, dissi no, non puoi viverla così. Emozionati e trasferisci questa emozione, ma senza tensione. Vai tranquillo, vai libero, perché tanto chi sta guardando da casa è emozionato probabilmente quanto te, perché se sta guardando l'addio di Gerard e non si emoziona, evidentemente non gli hanno proprio costruito le emozioni da piccolo. E quindi alla fine ho lasciato il freno a mano e sono andato, e devo dire è andata molto bene, perché soprattutto in alcuni momenti che non erano i momenti giocati, che in quel momento non contavano nulla, perché il calcio contava relativamente, contava più quello che c'era intorno. Certo. Quei momenti di non calcio, di saluto di Gerard ad Anfield, sono venuti abbastanza bene, poi chiaramente ho risentite e risentite e risentite ancora. Ecco, quando dicevi hai preparato qualcosa, in quel caso un paio di concetti, non di frasi, ma un paio di concetti che volevo trasferire li avevo preparati. Ricordo uno, ad esempio, io dissi questa cosa che probabilmente tanti dei bambini che erano allo stadio quel giorno tra 20 anni avranno il poster di Gerard appeso in camera. 20 anni fa, quando lui esordiva, c'è chi ha iniziato a seguire il Liverpool con lui giovanissimo e aveva il poster di Gerard in camera, e quindi questo discorso andrà avanti per anni ed anni, e passi dal campo alle pareti della memoria per sempre.
Assolutamente, anche perché poi questi sono quei momenti un po' eterni, no? Cioè non c'è colore, diciamo, in queste situazioni, non c'è tifo, e quindi è anche giusto, come dicevi tu, che qualcosa debba essere preparato, perché se tu hai un determinato tipo di emozione o concetto importante in questi casi, perché comunque l'addio di uno dei più grandi di sempre, devi cercare di esprimerlo nella maniera migliore. Invece un'altra cosa, prima di passare parola a Joelle,
che il concetto di quella volta era il rumore dell'amore. Adesso ci stavo ripensando, la frase che avevo preparato era il rumore dell'amore, perché vi ricordo che entrai, ci fu questo rumore assordante nel momento in cui Gerard scese in campo. Infatti c'è l'immagine famosa della sua terza figlia che si mette le mani sulle orecchie perché è sconvolta da questo rumore nel momento in cui entra ad Anfield, giustamente anche impaurita, una bambina piccola, anche impaurita. Ricordo, e quindi lì poi lancio del super spot, penso, dico, questo è veramente il rumore dell'amore. Quindi in quel caso non era preparata prima, ma in quei 30 secondi, insieme a tutti i pensieri che ti dicevo prima, liberati dai, penso questo è, ecco, questa cosa la devo dire, queste quattro parole le devo dire, perché è proprio il rumore dell'amore, cioè si può percepire per una volta l'amore di questo pubblico attraverso il rumore che c'è in questo momento quando Gerard scende in campo, lascia il campo, e sono stati momenti unici.
E questo spiega anche quanto sia importante essere preparati in questo lavoro, perché che il fatto che ti venga un'idea sul momento, il fatto che tu debba rielaborarla sapendo di avere i secondi contati e doverla dire a migliaia, se non milioni di persone, non credo sia facile, insomma, c'è chi si spaventa per meno, quindi ci vogliono delle skills particolari che tu, nonostante sia uno dei più giovani, credo, nel panorama italiano a livello di telecronisti, sei sempre riuscito a fare in maniera in una maniera ottima Quindi questo te ne va dato atto, non solo perché ci conosciamo, ma anche perché credo che sia andato di fatto.
È istintivo, capita, a me capita spesso durante le partite di pensare una cosa mentre magari sto raccontando la partita, però la testa parte, prende un'autostrada, va in un senso, mi porta in un altro posto, in un altro pensiero, me lo segno, dico questo prima o poi lo tiro fuori durante la partita, quindi... è come se viaggiasse su due strade diverse la testa in alcuni momenti. E per la gioventù ci sono tanti bravi telecronisti giovani, sia Sky che fuori. Nello specifico a Sky ti confermo che ho il premio di più giovane, almeno per il momento, tra i telecronisti, quindi mi tengo caro il premio di più giovane.
Ecco, vedi, sono andato un po' a tatto, ma comunque c'è qualche dato effettivo. Ecco, prima di passare la parola a Gioele, volevo chiederti, ma un telecronista può tifare? Cioè, nel senso, cioè, secondo me c'è questo stigma attorno al quale il telecronista non può spingersi oltre in determinate situazioni, perché poi sembra che tifi particolarmente per una squadra, però capita magari, secondo la tua esperienza ovviamente, di fare la telecronaca magari della stessa squadra più volte, casualmente ovviamente nel giro di qualche settimana, oppure di legarti in maniera particolare ad un giocatore a tal punto che poi speri comunque che faccia bene, nonostante tu non possa prevedere il finale. E come gestisci questa cosa di dover essere in ogni modo imparziale, nonostante comunque magari il tuo cuore o le tue emozioni vadano in una direzione precisa?
No, l'imparzialità non è un problema, e ti spiego perché. Perché il telecronista all'interno della partita gioca la sua partita, e quindi di base tifa per due cose: per lo spettacolo, perché sarei ipocrita a dire telecronista tifa per lo 0-0, è chiaro che tifa per lo spettacolo, perché più è spettacolare la partita, più si diverte chi sta a casa, soprattutto se parliamo di calcio inglese, e quindi comunque per quanto uno possa essere tifoso di una determinata squadra, non c'è spesso quel livello di calore che si raggiunge sul campionato italiano, per una semplice questione di cultura e di crescita. Il fatto che comunque è un qualcosa geograficamente più lontano, per quanto ci siano veramente dei tifosi malati di squadre inglesi in Italia, dei ragazzi italiani, tifosi italiani di squadre inglese veramente molto, molto calorosi. E quindi per questo motivo, innanzitutto, il telecronista gioca, tra virgolette, la sua partita, e quindi resta imparziale a prescindere. Ci sono delle storie, mm-hmm, per le quali uno fa il tifo, sicuramente. Hai citato Vardy, è chiaramente un giocatore che sento vicino a me, al quale sono particolarmente affezionato. Qualche tempo fa uno mi ha scritto, mi è piaciuto quando è entrato Carroll e hai detto super Andy Carroll, si vede che per te è un giocatore speciale. Sì, non ho problema a dirlo, ci sono cresciuto con Andy Carroll e con alcuni certo. Di Andy Carroll. Ci sono delle storie, e spesso nel mio caso sono storie umane che diventano storie di campo alle quali ti affezioni. Non fai il tifo per una squadra, magari fai il tifo per una storia, anche perché un gol ti può permettere di raccontare una cosa in più su quel giocatore, ti dà la possibilità di approfondire la storia di quel giocatore perché è diventato in quel momento un protagonista, mentre se è una comparsa è difficile trovare lo spazio per andare a fondo, soprattutto perché nelle partite di Premier League c'è un ritmo, e lo saprete essendo spettatori certo. Della Premier, che non c'è in nessun altro campionato. E questo influisce tantissimo sulla telecronaca, perché ti toglie tantissimo gli spazi per parlare di altro, tra virgolette. Devi fare il play by play, si dice in gergo, devi raccontare la partita al 90% del tempo, devi raccontare la partita, e poi il resto, il 10%, te lo usi per le statistiche, per le storie, che sono belle, ce ne sono tante nel calcio inglese, però si va a un ritmo tale per il quale non puoi permetterti di distrarti da quello che sta succedendo, perché altrimenti arrivi in ritardo.
Certo.
E questo fa la differenza nella telecronaca, la differenza la fa essere sul pezzo.
È una bella fatica, insomma, fare la telecronaca di una partita di Premier non è una passeggiata. Allora, so che Gioele però voleva farti una domanda più tecnica, insomma, una domanda più specifica. Nel senso, io, a me piace un po' tutto il contorno, è vero che mi piace il dietro le quinte, però Joe tra i due è il più tecnico, quindi gli lascio la parola.
Sì, sì, in realtà io è un po' un mix, è una domanda che tocca il lato tecnico, ma tocca anche molto il lato personale, il lato emozionale. Ecco, tu quando fai la telecronaca, il tuo ufficio diventa o lo studio di registrazione o la tribuna stampa, quindi la tua postazione. Io volevo chiederti, c'è una tribuna stampa, una postazione, uno stadio, in questo caso, che diventa, nel momento della telecronaca, il tuo ufficio, che ti è rimasto particolarmente nel cuore?
Ci sono stadi che mi sono rimasti nel cuore legati a eventi, ma non necessariamente eventi che ho commentato in quel momento. Ad esempio, a me resta nel cuore il momento in cui sono entrato ad Anfield. Non ero lì per lavoro, ero lì per vedere Anfield, neanche per vedere una partita del Liverpool,
Certo.
anzi, ero lì per sentire Anfield. E quindi è più una questione, come dicevi, sentimentale che una questione puramente professionale. E l'altro stadio che onestamente porto nel cuore per un motivo totalmente diverso, non sentimentale, ma perché mi ha stupito e mi ha portato nel futuro, è il nuovo stadio del Tottenham, che ho definito, che mi ha chiesto com'è la spa del giornalismo, perché veramente c'è una cura e una coccola per chi va lì a fare questo lavoro. Io in quel caso ero accreditato da Sky, ma dovevo lavorare il giorno dopo sulla semifinale di Europa League ed ero andato a vedere Tottenham-Ajax, essendo anche un Ajaxologo, diciamo, un malato di Ajax. In generale, ero lì più per l'Ajax che per il Tottenham, diciamo, ed è veramente sono rimasto scioccato dalla qualità di pensiero che c'è stata nella costruzione dello stadio, nel senso che hanno pensato a tutto. Io vi consiglio assolutamente di andare a provare l'esperienza perché è uno stadio incredibile, incredibile. E professionalmente sono legato non a uno stadio inglese, ma a uno stadio italiano, ovvero al Franchi di Firenze, perché semplicemente perché ci ho fatto la mia prima telecronaca sul campo e quindi la prima postazione che ho avuto di una telecronaca è stata lì. Non la prima telecronaca in assoluto, ma la prima sul campo. E non da tubo, come si dice, ovvero dalla redazione, è stata lì e quindi sono legato a quello stadio.
Beh, quindi quella sera, Gianlu, ti è andata anche bene, perché insomma l'Ajax ha vinto la partita, poi è andata incredibilmente male al ritorno, ma sono tuttora anch'io incredulo di quello che è successo. Ecco, se avessi dovuto, mettiti nei panni di chi ha fatto la telecronaca della partita di ritorno, avendo questo debole, no, sportivo per l'Ajax, e avessi dovuto commentare quell'Ajax Tottenham ribaltato a caso nell'ultima mezz'ora, ma poi con un gol tra le gambe di Lucas a 3 secondi dalla fine, come l'avresti gestita a livello emozionale? Perché magari ti muori dentro perché non volevi, però è probabilmente una delle semifinali più assurde quantomeno degli ultimi 15-20 anni che abbia ricordo io.
E infatti qui torniamo un po' a quel famoso discorso di imparzialità e ti dico, sicuramente ho una simpatia per l'Ajax, ma se mi avessero detto guarda, la partita va così, ti va bene? Io avrei detto dove firmo? Va benissimo, cioè l'Ajax può andare fuori, ma raccontare una rimonta del genere in una semifinale di Champions League e un gol all'ultimo secondo, una tripletta di un giocatore che arriva in quel modo, va benissimo, per questo viene sempre davanti il racconto, quello è un momento epico ed è un momento epico che non puoi prepararti per tornare alla domanda ancora fatta in precedenza e non devi viverlo, devi viverlo, devi raccontarlo secondo quello che stai provando e onestamente se mi fossi trovato in quella situazione non avrei mai provato dispiacere per l'Ajax ma soltanto la gioia di raccontare un momento così, l'ho rivista 2000 volte quella palla che passa sotto la scarpa sinistra di De Ligt, ce l'ho presente l'immagine e tra l'altro È un'immagine epica perché tutti i giocatori dell'Ajax, nel momento in cui entra il tiro di Lucas Moura, crollano a terra, realizzano immediatamente che è finito tutto, è finito un sogno gigantesco. L'Ajax non era abituato a giocare partite del genere ormai da diversi anni, da una ventina d'anni non giocava delle partite così. Era stato in finale di Europa League, sì, ma in Champions erano tanti anni che non arrivava in fondo. Però sarebbe stato troppo bello commentare quella rimonta cioè, in quel momento sarei stato probabilmente del Tottenham, ma non so, non sei di nessuno, sei dell'emozione, ecco, tifi per l'emozione più grande, quindi credo che non si potesse immaginare emozione più grande di quella, di una partita decisa così. E ripeto, avrei firmato se me l'avessero chiesto prima della partita, nonostante poi le cose siano andate male per l'Ajax, ma è anche perché è solo una simpatia che deriva da tanti anni di telecronaca di campionato, certo, olandese, e da amore per proprio il loro modo di intendere il calcio. Ho fatto un documentario sul settore giovanile dell'Ajax, ne ho fatto un altro sull'Ajax proprio quell'anno, tra l'altro poco prima di Juventus-Ajax, quando poi l'Ajax eliminò la Juventus, per raccontare il mondo Ajax. È proprio l'amore per la mentalità che hanno, per il modo che hanno di crescere i giovani, che mi ha avvicinato a quel mondo. E il sistema, trovo un sistema unico e irripetibile per quello. Ma in realtà, ripeto, comanda sempre l'emozione.
Assolutamente. Poi quella cavalcata fu incredibile per l'Ajax, probabilmente quasi più emozionante di quella del Tottenham, però quella Champions a me è rimasta particolarmente in testa, non tanto perché in finale ci andarono due inglesi, quanto per i continui ribaltoni ai quali abbiamo assistito nei turni precedenti, perché ci sono partite inspiegabili, ovviamente il ritorno della semifinale tra Ajax e Tottenham, ovviamente anche il ritorno di Liverpool-Barcellona, partita che con un Liverpool senza Firmino e Salah probabilmente nessuno avrebbe ipotizzato a un risultato così netto, ma anche con Firmino e Salah Era difficile recuperarla. Mi viene in mente
quella rimonta lì forse è ancora più emozionante. Come erano le condizioni per il fatto che siano nati dei protagonisti impronosticabili tipo Righi, quella è ancora più emozionante.
Sì, o il Wijnaldum della situazione, perché recentemente proprio ho letto di un sondaggio tra la tifoseria del Liverpool, dove tantissime persone, non solo i ragazzi e i giovani che quindi si stanno godendo questo Liverpool, ma anche persone più anziane che hanno vissuto il Liverpool degli anni Ottanta, pluricampione d'Europa e che ha dominato in lungo e in largo per diverso tempo, hanno come gol preferito, gol che hanno al quale esultato di più, il secondo gol di Origi, quindi il 3-0 della partita contro il Barcellona, perché segni subito, segno Righi subito e dici vabbè, forse provo a crederci. Poi finisce il primo tempo e dici comunque ne devo fare altri due con questa squadra stanca, un po' rimaneggiata. Entra Wijnaldum a caso e ti fa doppietta nei primi 10 minuti. Cioè è proprio questa imprevedibilità del calcio in generale che ti fa amare lo sport a 360 gradi. Ma a me viene in mente il dramma sportivo vissuto dai tifosi del City nel derby contro il Tottenham.
Infatti stavo pensando proprio a quella.
No, perché insomma vinci al 93esimo, esulti, tutti esultano, Guardiola impazzisce e poi la annullano al VAR dopo 2 minuti, cioè...
Ultimamente negli ultimi anni abbiamo visto delle cose assurde in Champions League, veramente secondo me quella Champions di cui stavamo parlando, ma forse sono le più belle degli ultimi 10-15 anni, ma anche la crescita di alcuni fenomeni. Haaland, cioè, il fenomeno Haaland è un figlio della Champions League, perché se non lo vediamo col Salisburgo in Champions League e lui fa gol solo nel campionato austriaco, non è detto che abbia la stessa ascesa che poi ha avuto, quindi ha proprio lasciato delle perle in giro la Champions League negli ultimi anni.
Sì, chiaro, se ti fa 30 gol in Austria, però il Salisburgo non è in Champions, probabilmente staremo ancora parlando di, giustamente, di magari Mbappé o altri giovani, ma non avremo visto questo fenomeno crescere in questo modo.
Sì, sì, fu un po' incredibile in effetti Haaland poi in quella Champions League lì, perché di fatto era ancora un giocatore in fase embrionale, no? Quindi l'abbiamo visto proprio esplodere, quindi è stato una delle tantissime cose, come diceva giustamente Gianluigi, che hanno segnato quella Champions, quindi assolutamente.
Ma Giallo, invece c'è un giocatore che secondo te, escludiamo quelli che tutti conoscono, no? Ora passo un po' più, esco un attimo dal mondo del telecronismo, se così si dice.
Telecronaca.
Sì, la telecronaca, sì, scusami, ormai è tutto cinismo. c'è un giocatore che vedi bene o che, del quale secondo te si parlerà in futuro e che potrebbe ha tutte le condizioni per affermarsi poi nei prossimi anni anche a livello europeo e internazionale?
A livello di Premier League o in generale?
Ma già che me l'hai detto, facciamo entrambi. Diciamo uno che secondo te in Premier potrebbe far bene, e poi in Europa ovviamente.
Ti dico un po' di impressioni sui giocatori che più mi hanno sorpreso ultimamente. Ho fatto il Brighton nel weekend, l'avevo già visto giocare 4-5 volte quest'anno solo per spezzoni di partita, mai per una partita intera. E per fare un nome di nicchia che veramente mi ha stupito, voglio dire Lamptey del Brighton, terzino destro del Brighton ex Chelsea, che è un 2000, impressionante ragazzi, impressionante per facilità di corsa, idee chiare, qualità nei passaggi, nella scelta, nel momento in cui deve fare una scelta. Non stiamo parlando di un fenomeno, era per parlare a livello di Premier League di un ragazzo giovane che quest'anno sta emergendo, ma che potrebbe tranquillamente giocare in una grande. Ne abbiamo visti tanti di terzini che hanno fatto percorsi strani negli ultimi anni. Il caso chiaramente maestro è Robertson, no? Robertson al City era un giocatore, arriva al Liverpool, Klopp lavora con lui, diventa il miglior terzino sinistro del mondo. Ecco, Lamptey in una grande, con l'allenatore giusto, secondo me può diventare un terzino veramente importante. E se parliamo invece di fenomeni in generale, io credo che in questo momento i giocatori, i talenti più forti del mondo siano tutti al Borussia Dortmund. Sì. Bellingham, Giorena, lasciamo stare Haaland, non lo consideriamo un giovane, nel senso non ci deve dimostrare già più nulla, secondo me Haaland. Parlo di giocatori che stanno arrivando adesso, 2002-2003, Bellingham 2003, ragazzo fortissimo. Giorena. Giorena è mostruoso per la sua età, mostruoso, veramente ragazzo del 2002, ma gioca come uno di 24 anni, non di 18. E quindi questi due nomi per parlare del Borussia Dortmund. Un altro che mi ha impressionato, ho visto apposta una partita del Rennes per vederlo giocare, è Camavinga, che è un ragazzo molto giovane del Rennes. È un altro veramente forte. E poi, visto che abbiamo parlato di Ajax, chiudo con l'Ajax, perché secondo me l'Ajax è il centrocampista del futuro, che si chiama Graverbeek, che in realtà è già il centrocampista del presente, perché già gioca titolare all'Ajax, che è un 2002, così stiamo sempre su quegli anni lì, 2002-2003, che ha tutto, tecnica, forza fisica, visione di gioco. È già una sorta di tuttocampista, nel senso che può fare più ruoli, quindi proprio pescando dalla testa come pescano le palline del sorteggio Champions, ti ho tirato fuori i primi nomi che mi sono venuti in mente.
Ok, ma invece io, ecco, rimanendo sempre un po' in tema giovani che possono fare bene, quindi spostandomi però in un'ottica più di squadra, io volevo chiederti, è vero che la Premier ormai è iniziata ormai da qualche mese, da un paio di mesi, però secondo te c'è una squadra, cioè, anzi, qual è la squadra che più di tutte alla fine dell'anno, a maggio, quando si faranno poi i conti e si tireranno le fila, potrà essere considerata la vera sorpresa di questa Premier, perché abbiamo visto Leeds che ha fatto delle buone partite, ha fatto intravedere anche ieri sera contro l'Arsenal una bellissima prova. Abbiamo visto anche il Crystal Palace che non sta giocando un brutto campionato, il Southampton, ma alla fine dell'anno ci sarà una squadra che secondo te può sorprendere più di chiunque altra?
Ma io credo che ha già diversi punti di vantaggio nella classifica delle sorprese solo con questo inizio di campionato l'Aston Villa, perché comunque io con l'ultima giornata della scorsa Premier League, la partita in cui l'Aston Villa si salva, abbiamo fatto diretta gol su Sky per quell'occasione, la squadra imbarazzante, senza nessuna idea di calcio, ma nessuna idea di calcio, con lo stesso allenatore e in gran parte gli stessi giocatori, sicuramente con degli inserimenti importanti come Ollie Watkins, che è la sorpresa principale a livello di giocatore forse di questo avvio di campionato, è un'altra squadra. Ha perso nel weekend, ho fatto io la telecronaca visto che parlavo di Brighton, ha perso proprio contro il Brighton, poteva starci un rigore all'ultimo minuto, poteva pareggiare, lasciamo stare il risultato dell'ultima giornata, gioca con una consapevolezza diversa. Watkins ha giocato male, Grealish ha giocato malissimo contro il Brighton e nonostante questo la squadra ha una consapevolezza diversa, ha trovato Cash a destra, è arrivato dalla Championship, ha messo a posto la fascia, i centrali Konsa, Minks più sicuri. È una squadra che gioca e che prima non giocava, e quindi questa è una sorpresa, perché vedere una squadra che si è salvata l'ultima giornata per caso l'anno scorso e poi dà 7 gol al Liverpool e 3 all'Emirates, all'Arsenal, va bene che il calcio post-Covid ci sta regalando delle cose improbabili, però poi bisogna anche indagare in queste cose improbabili che succedono e capire perché succedono, perché l'Aston Villa ha trovato la sua quadratura, ha trovato il suo equilibrio con lo stesso allenatore, con qualche giocatore diverso, la squadra è totalmente cambiata, e quindi credo che sia in vantaggio nella classifica delle sorprese anche in una proiezione a fine anno. E poi l'altra che metto e che va chiaramente presa con le pinze come sorpresa è il Tottenham nelle prime tre a fine anno, nel senso, se il Tottenham sarà ancora nelle prime tre a fine anno va considerata una sorpresa, perché non è una sorpresa che José Mourinho sia un grande allenatore, ma che in così poco tempo abbia potuto ridare voglia, attitudine a una squadra che aveva fatto la finale di Champions League e poi aveva totalmente mollato gli ormeggi, come a dire più di così noi non possiamo fare, aveva chiuso un ciclo. Da quando chiudi un ciclo a quando ne apri un altro non basta cambiare allenatore, servono anni di lavoro. Secondo me Mourinho sta riuscendo a concentrare questo lavoro in pochissimo tempo, e dovesse arrivare alla fine del campionato tra le prime due, tre, comunque dovesse arrivare a lottare per il titolo a fine campionato, onestamente, personalmente sarebbe una sorpresa.
Sì, direi senza dubbio, in effetti potrebbe essere tranquillamente una sorpresa, proprio perché, come hai detto tu, il tempo non è mai, cioè non è stato, è un anno adesso che Mourinho è sulla panchina del Tottenham, con un allenatore precedente che aveva un progetto, un'idea di gioco completamente diversa, quindi assolutamente potrebbe essere considerata una sorpresa. Ecco, io volevo rimanere però un attimo in tema Aston Villa e volevo poi chiedere anche a Andrea cosa ne pensasse lui in generale. Io ho un grandissimo debole per Jack Grealish, è un giocatore che piace tantissimo per tantissimi motivi.
Siamo in due.
Ecco, infatti. E, io lo apprezzo tantissimo, mi piace veramente tanto vederlo giocare, però è un giocatore che per cui i tabloids inglesi vanno veramente a nozze, perché sia per quello che fa in campo molto bene, sia per gli eccessi fuori dal campo, è un giocatore spesso ambiguo. Diciamo che non è che fa sempre parlare benissimo di lui. Io volevo chiedervi un parere un po' generale su di lui, su come può evolversi la sua carriera, su che tipo di giocatore è, come lo vedete nel futuro, se vedete in lui effettivamente un futuro in una grande, perché Jack Grealish comunque adesso ha 25 anni, perché è classe 95, ha guadagnato la prima convocazione in nazionale a ottobre, se non ricordo male. Però voi cosa ne pensate? Pensate che possa essere effettivamente un giocatore top player? Cioè, da una big?
Andre, prima tu, vai.
Non vale. Allora,
No, io ho le idee molto chiare, ma volevo ascoltare la tua.
Ok, allora, io credo che la mia idea su Grealish è un po' particolare, nel senso, lo ritengo un grandissimo giocatore, credo che in Inghilterra la questione età sia piuttosto relativa, perché ci sono esempi anche nel passato recente di giocatori arrivati leggermente tardi, ma che nell'ambiente giusto e con insomma un allenatore capace sono riusciti ad eccellere. Citava prima Gianluigi Robertson, mi viene ovviamente in mente Vardy, ci sono altri esempi, quindi non credo che sia quello il problema. L'ho visto però un po' incostante nel corso di queste stagioni ed è, credo, questo il motivo per il quale le big non abbiano fatto un vero passo nella sua direzione, nel senso che a volte dà l'impressione di perdersi, non per lunghi periodi, però in un campionato come quello della Premier League, dove hai bisogno di costanza, quantomeno dal punto di vista fisico e anche psicologico, forse Grealish non dà questa sicurezza. Cioè, questa ovviamente è una mia opinione, ma che me la sono fatta nel corso di questi anni, non vedendo nessuno andare verso di lui per un acquisto vero e proprio. Credo sia stata tardiva la chiamata in nazionale, ma meritatissima. Poi lui se l'è giocata molto bene, perché è stato man of the match, se non sbaglio, in entrambe le ultime due partite. Però ecco, anche a me ha lasciato questo punto di domanda in relazione un po' alla forma. Poi ora viviamo in un mondo dove i Trent Alexander-Arnold sono ormai dei veterani, nonostante l'età. Sembrano, quantomeno, c'è l'impressione che siano dei veterani, nonostante abbiano ancora tantissimo da imparare e una carriera davanti. Lui è nato, cresciuto a Birmingham, ha sempre tifato Aston Villa, sta bene lì, credo che si meriti una chance in una squadra di livello superiore alla Aston Villa, con tutto ovviamente rispetto per la Aston Villa, però non so quanto più di così possa effettivamente fare un giocatore come Jack Grealish.
Vado io, e sono quasi totalmente d'accordo con quello che ha detto Andre. Ho un debole per Jack Grealish, perché Jack Grealish è il 10 più identitario che ci sia. Non esiste un numero 10 attualmente in Inghilterra che rappresenta così tanto il suo popolo. Sì. Ragazzo, come diceva Andre, nato a Birmingham, cresciuto a Birmingham, nato a 11 km a Birmingham, cresciuto a Birmingham, tifoso dell'Aston Villa, uno che da piccolo non cercava idoli altrove, li cercava in casa sua, e quindi i suoi idoli erano Gabby Agbonlahor e Benni Carbone. Non aveva bisogno di andare a cercare idoli in altre squadre, che sognava Villa Park, che è diventato il giocatore più forte dell'Aston Villa, il numero 10, il capitano con l'Aston Villa, è arrivato in nazionale, ha segnato il gol che ha salvato l'Aston Villa l'anno scorso. Per tutti questi motivi è unico. È unico nel suo gioco perché è un numero 10 diverso da tutti, secondo me, per come gioca. Detto tutto questo, non penso sia pronto attualmente per il salto in una grande d'Inghilterra, se per grande intendiamo United, City, Arsenal, nel senso una gigante d'Inghilterra. Se diciamo Grealish può andare all'Everton e fare la differenza, sì, secondo me può andare al Manchester City o al Liverpool a fare la differenza, per me ancora no, perché gioca in una comfort zone.
Vero.
Dove è il re. E a questo punto vi lascio con una domanda: è meglio essere quello che loro chiamano local hero, o è meglio provare a fare il salto? A me, perché sono un romantico, perché mi affascina l'idea che Jack Grealish resti tutta la carriera all'Aston Villa e sia lui a trasformare l'Aston Villa in grande e non se stesso in grande, in una grande, affascina parecchio. E quindi, fossi in lui, e forse magari lo sta facendo avendo rinnovato fino al 2025, farei una riflessione sul proseguo della sua carriera se veramente vale la pena fare il salto in una grande o se non rischia di andare in una grande e non riuscire a fare la differenza come vorrebbe, diventare uno dei tanti e poi avere il desiderio di tornare alla Aston Villa.
Sì, assolutamente. E come dicevo prima, le situazioni quasi parallele, a me viene in mente Trent Alexander-Arnold, l'ho già citato, ma lui è nato a West Derby, che è il quartiere, il sobborgo appena fuori Liverpool, dove fino alla settimana scorsa c'era Melwood, che è il centro sportivo del Liverpool. Quindi lui è nato a mezzo chilometro da dove si allenavano i suoi idoli e è cresciuto con l'idea di giocare un giorno, poter giocare un giorno con il Liverpool. Ma immaginatevi un attimo a Trent Alexander-Arnold che nasce 4, 5, 6 anni prima ed esordisce nel Liverpool di Roy Hodgson o di Dalglish o il primo di Rodgers, quando avevi come compagni di reparto Flanagan, avevi Spearing a centrocampo, avevi Stuart Downing, che per carità grandissimo giocatore, ma insomma rispetto a il Van Dijk, al Robertson, al leader che è diventato Henderson, a Mané, Salah, Firmino, cioè stiamo parlando di un'altra squadra, a Klopp, cioè nel senso hai un punto di riferimento in panchina, quindi è stato bravissimo perché è un fenomeno.
Ha fatto una fenaccia, tra l'altro, Flanagan, è finito a giocare allo Charleroi, apro e chiudo questa parentesi.
Sì, no, no, ma
è finito, che amarezza, ragazzi.
Sì, no, lui sembrava un fenomeno, anche su FIFA era forte Flanagan, però non ho mai capito questa adorazione che aveva anche la EA Sports per Flanagan. Poi si è rivelato quello che probabilmente è sempre stato, però dico, un Arnold che cresce in quella squadra probabilmente non diventa quello che è adesso e quindi è stato anche, tra virgolette, fortunato. Ora il discorso di maturità che dovrebbe fare Grealish è quello di capire che cosa lui stesso vuole, perché sembra comunque felice a Birmingham, è felice di essere il capitano e il leader dell'Aston Villa, da capire se ha delle ambizioni maggiori e allora magari si accontenta cioè vuole qualcosa di più e spingerà per qualcosa di più, oppure se resta lì fino a quando non chiuderà la carriera. È probabile, perché in Inghilterra siamo abituati a queste cose, ma insomma è anche...
Mettici un'altra cosa, Andre, che a Birmingham si può permettere di fare delle cose che non si può permettere di fare da nessun'altra parte del mondo, in nessun altro luogo del mondo. Durante il lockdown Grealish ha sfasciato la sua Range Rover da 70.000 sterline, uscendo di casa quando non poteva, tornando, esatto, alle 6 di mattina ubriaco con due pantofole diverse, orribili.
Sì, sì.
E se lo fai da giocatore del Liverpool, non so come va a finire la questione e quanto diventa mediatica e quanto poi venga accettata dai tifosi del Liverpool. I tifosi di Aston Villa gli perdonano tutto e accettano tutto, quindi mettici anche fatto che non sia esattamente poi uno fuori dal campo inquadratissimo al momento, e al momento comunque non è neanche più un bambino, quindi si può pensare che possa rimanere così per sempre.
Sì, no, sono d'accordissimo su questo, vedremo, anche perché insomma a quei livelli lì poi può succedere tutto da un giorno all'altro. Gianlu, allora io vorrei chiudere con tre domande, non difficili, non lunghe.
Anche cinque.
La risposta. Allora, io vorrei un tuo parere, perché ne parlavamo con Joe nei podcast precedenti, però questo Liverpool, no? Io ho ancora impressa, non so se hai visto la partita di ieri, però una squadra rimaneggiata senza praticamente 6-7 titolari, che domina in lungo e largo, una squadra che avrebbe quantomeno dovuto metterla in difficoltà. L'impressione che ho io del Liverpool è che
ci dobbiamo fare delle domande sull'Leicester, che ogni volta che arriva lì, ho visto che l'avete scritto anche sul vostro profilo.
Sono
d'accordissimo, ogni volta che arriva lì fa un passo indietro, quando passo deve indietro. Fare un passo in avanti.
Bravo. Ma questo Liverpool a me dà l'impressione di essere imbattibile a livello mentale, cioè una squadra che veramente ha una mentalità superiore a tutte le altre, cioè potrà pure perdere in campo, perché le perderà, le partite le ha già perse, ma è una squadra che recupera in fretta dalle batoste, è una squadra che non ha paura di giocare con delle riserve, non ha praticamente paura di nessuno, e quindi credo che con questa mentalità questo Liverpool sia pressoché imbattibile, perché intanto sta accumulando già in questo periodo dove dovrebbe far fatica, sta già accumulando il vantaggio sulle rivali. È al primo posto, ovviamente, insieme al Tottenham, però alla lunga la vedo comunque ancora la squadra favorita. Ma parlando più in generale, quindi comprendendo anche le altre competizioni in Europa, credo che Klopp abbia in mano una squadra che possa fare la storia sotto tanti punti di vista. L'ha già fatta negli ultimi anni, ma qui stiamo parlando di una squadra che può vincere veramente tutto, a meno che non molli clamorosamente e volutamente una competizione, perché l'anno scorso è uscita dall'FA Cup perché ha perso 5-0 con la Aston Villa, ma perché il calendario gli aveva messo una partita il giovedì, che era la finale di Coppa del Mondo in Qatar, e il venerdì ovviamente non potevano essere già a Birmingham per giocare il turno di FA Cup, quindi hanno mandato i ragazzini e hanno perso. Poi Klopp è uno che anche la Carabao non è che la consideri molto, però questa squadra qui più di un trofeo a stagione può cominciare a vincerlo e può costruire qualcosa di veramente duraturo. Azzardo, ma secondo me abbiamo la squadra più vicina allo United di Sir Alex che si sia mai vista nel recente passato, sia in Inghilterra ma anche in Europa, perché comunque quello che ha fatto Sir Alex per lunghezza e per continuità è incredibile. Quindi questa squadra, questo allenatore, secondo me hanno quelle potenzialità là. Forse ho esagerato, però anche da te, che insomma sei ti ritengo insomma un esperto del settore, quantomeno perché il calcio lo vivi da dentro, insomma, capire anche la tua da questo punto di vista, perché sono sempre più impressionato, non smette di impressionarmi questa squadra.
No, sono d'accordo, veramente continua a impressionare ogni volta. Adesso senza parlare dello United di Ferguson, perché presto, però sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Cioè, il Liverpool incarna un paradosso, è quasi inattaccabile senza difensori. Se ci pensi, questa frase non ha senso, ma è così. Cioè, il Liverpool ha perso tutti i difensori, adesso ha recuperato Fabinho, va bene, però c'è stato un momento in cui Klopp ha perso tutti i difensori che aveva dopo un errore sul mercato, perché avrebbero dovuto comprare dei difensori, e comunque il Liverpool era quasi inattaccabile, e lo abbiamo visto anche in Champions League, non solo in Premier League. E diciamo che fossero playlist, i due estremi sono: il Liverpool sarebbe una playlist rock e l'Arsenal sarebbe una playlist indie. Questo per raccontare l'enorme differenza che stai dicendo tu. Il Liverpool ha la mentalità martella come un gruppo rock, che poi è tutto quello che manca all'Arsenal, e per questo ho fatto questo esempio. E quindi non importa chi va in campo alla fine, o meno, conta fino a un certo punto, perché conta quello che Jurgen Klopp è riuscito a creare, la bolla che è riuscito a creare intorno alla squadra, visto che bolla è una parola che va tanto di moda in questo periodo, rende il Liverpool quasi inattaccabile a prescindere dagli interpreti. È il sistema che funziona interamente, anche se mette dentro un ragazzino, e ne ha messi dentro tanti proprio per il fatto di aver perso i difensori, e comunque le cose funzionano, e comunque il Liverpool sta lì e martella, e affronta l'Leicester che è lanciatissimo, è gasatissimo, sì, è Leicester 2.0, doing Leicester again, tutte queste cose che si dicevano in Inghilterra, nelle quali tra l'altro un po' credevo, un po' speravo anch'io, perché a tutti piacerebbe un Leicester 2.0, e vince con una serenità impressionante. Quindi sono d'accordo con te, è ancora strafavorita per vincere il campionato. Io penso che ci sia un solo uomo in questo momento capace di fare un miracolo e togliere la Premier League a Liverpool, e quell'uomo non è, secondo me, Pep Guardiola, ma è José Mourinho. E qui rientriamo nel discorso dello special one, perché in questo momento per togliere la Premier League a Liverpool serve qualcosa di speciale. Il calcio di Guardiola, che non è stato speciale, è stato rivoluzionario e continua ad essere rivoluzionario settimana dopo settimana, a tratti però è diventato prevedibile. E qui il Liverpool non so quanto lo batti tecnicamente, in questo momento bisogna batterlo mentalmente, e se c'è una persona che può battere mentalmente il Liverpool è José Mourinho. Poi gli mancano probabilmente le armi, nel senso che se viene un raffreddore a sonno a Kane, Tottenham è un'altra squadra. Però se lui riesce a mettere questo microchip nella testa dei suoi giocatori e fargli credere, anche se non è così, che sono in grado di battere il Liverpool, se lui riesce a fare questa cosa, allora il Tottenham può veramente stare lì fino alla fine. È complicatissimo, però l'unica vera antagonista del Liverpool in questo momento mi sembra il Tottenham. Poi magari il Manchester City ricomincia a giocare come il Manchester City di 2 anni fa, stiamo facendo un altro discorso. Credo che Arsenal, United, Leicester, per quanto bello, siano tutte troppo lontane.
Ma invece, visto che ormai ci siamo, questo Leicester, cosa manca questo Leicester? Perché a me non è che dà fastidio, perché non sono...
Mourinho!
Tifoso... ecco, vedi? Cioè, non è che sono tifoso, però... È quasi un peccato, no? Vedere questa squadra fare benissimo e poi sciogliersi proprio quando è il momento giusto. La partita cardine, secondo me, della stagione passata, che è poi quella che ha sancito la superiorità del Liverpool, è stata Leicester-Liverpool Boxing Day 0-4. Partita che tutti si aspettavano, forse la più complicata, che poteva riaprire il campionato, che comunque il Liverpool aveva già chiuso a ottobre perché le vinceva tutte. E il Liverpool ha messo pietra tombale sulla Premier, ma ha evidenziato la differenza che c'era con la squadra che in quel momento era seconda in classifica. Stesso discorso è stato questo weekend, il Leicester praticamente a pieno organico, e è vero che se dà il rigore per il mani di Matip all'inizio magari può cambiare la partita, ma stiamo parlando di se e ma, a livello di gioco... rigore che c'era, diciamolo. Certo, infatti per quello l'ho menzionato, ma è una squadra che troppo facilmente, soprattutto negli scontri diretti, si scioglie. È a questo punto Brendan Rodgers, ancora una volta, dicono che sia il capro espiatorio, spesso però alla fine ti fai delle domande, è lui che non riesce a far fare il salto alla squadra, oppure non è ancora pronta e ci vuole effettivamente più tempo, secondo te?
Allora, citavi il Boxing Day dell'anno scorso 04. 4-5 giorni prima di quel Boxing Day io ero a Leicester. Ero andato a Leicester per realizzare uno speciale che è andato in onda anche questo weekend, che si chiama Leicester City of Dreams, proprio per raccontare che questo sogno era tornato possibile, il sogno compiuto di Ranieri nel 2016 era tornato un sogno quantomeno sognato dall'Leicester di quell'anno, che era secondo e poteva riaprire il campionato. E stando dentro la città, girando per la città, che adesso è totalmente dipinta e ha cambiato volto, l'impresa del 2016 è dipinta sulle mura della città realmente, nel senso che c'è un tour dei murales della città dove si può ripercorrere quell'annata, e quindi ve lo consiglio, quando si potrà viaggiare andateci, perché sebbene Leicester non sia New York, ne vale la pena di fare questo tour. E c'è una consapevolezza diversa. Ranieri ha cambiato la carta d'identità dell'Leicester, nel senso che gli abitanti di Leicester pensano che la loro squadra possa lottare di nuovo per il titolo. E allora perché questo processo si interrompe e resta alle porte del King Power Stadium quando arrivano le grandi, quando è il momento di diventare grande? La risposta io non ce l'ho. Sicuramente Leicester ha provato delle cose strane negli ultimi anni, non dimentichiamo che ha perso il proprietario per un incidente d'elicottero all'esterno dello stadio. Questo processo di crescita è stato interrotto bruscamente da alcuni episodi negli ultimi anni. Brendan Rodgers è l'uomo giusto? Chissà, quando c'è stato da vincere Brendan Rodgers non ha vinto. Anche con Liverpool è successo, però ha portato squadre che non dovevano vincere ad arrivare vicino alla vittoria, e quindi io a un allenatore che fa questo percorso do sempre la mia fiducia, non ne prendo un altro per fare un salto in più. Penso che continuando a credere in lui prima o poi si possa arrivare alla vittoria. Dopodiché, ragazzi, detto tutto questo, detto di quanto è bello quello che pensano oggi gli abitanti di Leicester, non parliamo di una squadra che deve lottare per il titolo, parliamo di una squadra che fa sempre più di quello che dovrebbe fare. Se studi la rosa, se analizzi la rosa, non ha la rosa per lottare per il titolo. E quindi alla fine non le si può chiedere più di quello che ci dà, e il solo fatto che ci apre il libro dei ricordi ogni anno e ci faccia ricordare del 2016 di Ranieri, che è riuscito a vincere il titolo con una squadra molto più scarsa di questa, va detto, alla fine forse va bene così. Va bene se il Leicester entrasse costantemente nelle prime quattro, secondo me sarebbe la storia giusta.
Allora, in tutto questo abbiamo accennato giusto appena al Manchester City, però non abbiamo accennato al periodo di quasi crisi, definirei, del City, perché in questo momento è tredicesimo e di problemi ce ne sono davvero tanti. Sembra ogni tanto una squadra quasi, non dico frustrata, ma davvero in difficoltà, senza tantissime idee, che di solito appunto è una squadra che ci ha dimostrato sempre il contrario, che la conosciamo molto bene. Ecco, in questo contesto qua si inserisce, secondo me, un fatto molto particolare, che è il rinnovo di Guardiola. Un rinnovo in parte chiamato, in parte ce lo si aspettava, però d'altra parte Guardiola non sta mai così tanto tempo in una squadra, e contemporaneamente, parallelamente, sembra un City che stia arrivando verso la fine di un ciclo. Io vorrei sapere un pochettino le vostre impressioni, perché secondo me dopo 8 giornate il fatto che il City sia così in basso, poi per carità c'è tutto il tempo di recuperare, è a meno 8 dalla vetta, siamo a 8 giornate, quindi appunto il tempo ce n'è, però nel senso comincia a essere un problema. E voi cosa ne pensate? Quale può essere il principale punto su cui Guardiola deve lavorare, su cui la squadra ha bisogno assolutamente di migliorare, al di là del discorso degli infortuni?
Gianlu, io dico che sarà molto breve sul Manchester City. Secondo me è ancora presto per parlare di crisi, perché abbiamo perso 2 partite. Sicuramente c'è una crisi di gioco che sembra paradossale, visto che parliamo di Guardiola, esatto. Ma più che una crisi è una, come dicevo prima, una prevedibilità del gioco, nel senso che ormai le squadre sanno come gioca il Manchester City, si chiudono dietro, il City fa il 70% di possesso palla, ma fa fatica ad andare in porta, soprattutto perché non c'è più David Silva, che aveva verticalità, aveva linee di passaggio diverse da tutti, e Foden pian piano sta provando a prendere quel ruolo, ad esempio, ma è un processo che ha bisogno di tempo, perché c'è un solo uomo capace di stravolgere totalmente lo schema normale del Manchester City, ed è De Bruyne, e quindi tutto ruota intorno ai momenti di De Bruyne. E, insomma, è difficile per Guardiola studiare delle alternative, ma credo sia il motivo per il quale è rimasto al Manchester City, piuttosto che andare a ricostruire da un'altra parte. E poi dove? Difficile, eh? Meglio rimanere, perché in questo momento c'è una sfida, e la sfida è cambiare dopo aver rivoluzionato. È difficile cambiare una rivoluzione, perché di solito una rivoluzione è definitiva, poi non c'è nient'altro dopo, invece adesso c'è bisogno di cambiare ancora, e quindi è sfidante come cosa, del motivo per cui credo sia rimasto Guardiola. Leggevo questa statistica ieri, abbastanza divertente: negli ultimi 3 incontri tra Mourinho e Guardiola, le squadre di Mourinho hanno fatto 10 tiri in porta e hanno segnato 6 gol, le squadre di Guardiola hanno fatto 71 tiri in porta e hanno segnato 2 gol nelle ultime 3 partite tra Mourinho e Guardiola. Ecco, la sfida per Guardiola è questa. Va bene tirare tanto adesso, però il Manchester City ha bisogno di concretizzare tanto, l'ho detto anche lui nell'intervista post partita, e quindi la sfida è questa: è trovare nuovi bomber, nuovi realizzatori, perché riesce tanto a calciare verso la porta il Manchester City, ma poco a fare gol. E allora, nel momento in cui non c'è Aguero, chi li fa questi gol? Questa è una nuova sfida per Guardiola.
Sì, sono d'accordo praticamente in toto su quello che ha detto Gianluigi. Io forse sbaglio io, ma l'ho vista come una quasi una conferma della sua probabile partenza il rinnovo. So che sembra contraddittorio, però quante volte abbiamo visto rinnovi che erano dei semplici, insomma, non erano dei rinnovi voluti o erano comunque dei rinnovi studiati per giocatori o allenatori che poi si sarebbero liberati o avrebbero cambiato squadra. Io credo che sia arrivato alla naturale conclusione di comunque un ciclo molto, molto vincente. Credo che qualcosa porterà a casa anche quest'anno, perché non è uno che molla facilmente. Secondo me, però, vuole ritrovare gli stimoli per finire quello che ha iniziato, ma finirlo bene. Per questo ha, secondo me, si è dato qualche anno in più, perché vuole provare a far ringranare questa squadra qua. Deve trovare, ci vuole un colpo di genio alla Guardiola, perché effettivamente questa squadra è diventata battibile da tutti, prevedibile, e di conseguenza i risultati cominciano a scarseggiare. La Champions,
e vuole vincere la Champions, Andre, ecco. Vuole vincere, sì, la Champions. Il vero motivo per cui rimane credo sia quello.
Sì, sì, il fatto è che ci vuole, poi devi passare ai fatti, perché lasciamo stare il girone, che è abbastanza agevole per una squadra come il City, se poi arrivi al momento decisivo come negli ultimi anni e col Tottenham esci, nonostante hai dominato praticamente tra andata e ritorno, con il Lione. Cioè, come fai a uscire con Lione? Il Lione è probabilmente la cosa più inspiegabile, il risultato più inspiegabile del City negli ultimi anni. Quindi credo che debba metterci tanto, ma tanto, tanto del suo per far tornare questa squadra ai livelli di quantomeno 2 anni fa. Se questa squadra, che è ancora meglio probabilmente di 2 anni fa, riesce a riprendersi, anche dal punto di vista della mentalità e a livello psicologico, credo che, insomma, qualche soddisfazione se la possa togliere. Non punta più alla Premier, questo è chiaro. Secondo me la Champions sta diventando un'ossessione, però attenzione che non diventi un'ossessione come vicino a noi lo è diventata per Juventus, per dire, no? Perché non è scontato, è una competizione troppo imprevedibile e non puoi pianificarla, a differenza, secondo me, di altre. Quindi ci vuole un cambio di mentalità che lui può portare, ma non è semplice. Quindi vedremo cosa ci riserva il futuro. Per chiudere questa bellissima e lunga chiacchierata, anche se insomma avere tempo andrei avanti volentieri ancora, Gianlu, ti chiedo il tuo sogno da telecronista, e non vale la risposta a fare la telecronaca della finale di Champions, cioè, nel senso,
no, anche perché non è quello.
Ecco, se hai una partita in mente, una squadra, un giocatore, una situazione, tutto, sfogati, il tuo sogno da telecronista.
No, dico due ambiti diversi, nel senso che non voglio essere banale, però allo stesso tempo non voglio essere falso, e il sogno principale per me sarebbe commentare la nazionale ad un mondiale, perché comunque sono un figlio del mondiale del 2006, e se penso a un'emozione che mi ha regalato il calcio, ne devo scegliere soltanto una, per me è quella. Cioè quella, sono quelle, tutte quelle messe insieme che ne fanno una gigantesca, e quindi è chiaro che il motivo per cui ho iniziato a fare le telecronache è perché sentivo Caressa al Mondiale 2006 e dicevo pensa cosa sta provando questo signore qui in questo momento, non solo è libero di farsi totalmente trascinare da quello che sta provando, che è la fortuna di fare una telecronaca di Premier League, ad esempio, è totalmente libero perché ha tutta una nazione dietro che tifa per lui e con lui, e quindi è stato il motivo per cui ho iniziato a fare telecronaca. Quindi il sogno principale è quello, è arrivare a commentare la nazionale a un mondiale, e a un mondiale, non a un europeo, ci tengo a sottolinearlo, perché dà un'emozione diversa il mondiale. E il sogno da telecronista, l'altro sogno da telecronista riguarda chiaramente la Premier League, perché comunque è l'ambito in cui mi piacerebbe raccontare sul posto un titolo di una storia come il Leicester, ovvero non un titolo del Liverpool, non dell'Arsenal, non del Manchester United, non del Tottenham. Mi piacerebbe raccontare una cosa che resta nella storia, come è rimasto nella storia del Leicester di Ranieri, una totale underdog che arriva alla vittoria e vivere quel momento nel posto in cui sta succedendo quella cosa. E quindi sceglietene voi una, va bene qualsiasi underdog della Premier League, ma qualcosa che resti nella storia come è rimasto il Leicester. E quindi sono due sogni difficilissimi, quindi ce li diciamo qui, poi non si realizzeranno mai, però diciamo qui.
Allora, guardiamola in maniera positiva. Se Sky si prende i diritti del mondiale in futuro, di uno dei mondiali in futuro, perché no? Quindi no, non la vedo impossibile. Per la storia in Premier forse è quella più a lungo termine, però se c'è un campionato dove può succedere è la Premier League. Quindi,
esatto, è per questo, dicevo, la Premier.
Direi che sei in buone mani. Cioè,
poi, un Newcastle campione d'Inghilterra, pensate che bello. Sei a St. James Park a raccontare il Newcastle che diventa campione d'Inghilterra. Cioè, sarebbe magnifico, visto che comunque i sogni sono senza confini e io vado, mi allargo.
Poi il Newcastle è sempre una squadra, no, quasi... Avrebbe quasi più successo del Leicester a livello mediatico.
Poi una piazza caldissima, quindi c'è...
Esatto.
West Ham, una cosa così. Una cosa che cambia la storia.
Sono d'accordo. Va bene, Giallo. Allora, intanto ti ringrazio per prima cosa. Ti auguro
un buon proseguimento,
perché adesso, insomma, inizia dicembre, sappiamo come sono i mesi invernali in Premier. Quindi ci sarà un bel tour de force, ci terrai compagnia probabilmente durante le feste che sono un po' particolari quest'anno, ma insomma non ci rimane che
ci lasciamo con una promessa, facciamo così, che proviamo a lasciarci con una promessa, che vi facciamo vedere il Boxing Day, il retro del Boxing Day su Sky, che è sempre un giorno abbastanza particolare, perché c'è solo la Premier League, ci sono tantissime partite, siamo in diretta praticamente tutto il giorno, periodo natalizio, Paolo Di Canio è scatenato, quindi facciamo che ci lasciamo la promessa che agli amici del calcio inglese faremo vedere il backstage del Boxing Day su Sky.
Perfetto, mi sembra la notizia più bella, quantomeno per me, del 2020, quindi anche perché peggio non può andare, ma insomma questa mi sembra buona, quindi ci proviamo a lasciare con questa promessa, ci proviamo e quindi ci rivediamo su altri schermi, ma insomma nel giro di poco. Grazie Giallo, ancora, veramente, grazie mille.
Grazie ragazzi, grazie a voi.
E grazie ovviamente a Gioele, che come sempre mi supporta e sopporta nel podcast.
Ciao Andre, ciao Gianluigi, è stato veramente un piacere.
Perfetto, ciao ragazzi e alla prossima.
Ciao. One step beyond.